21 minuto, buonasera, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro. Benvenuti all'Orizzonte delle 20, questa sera parliamo di violenza di genere perché, come sapete ormai tutti, lo avete sentito, a Roma e a Messina ci sono stati due femminicidi in pochissime ore che tornano a interrogarci sui meccanismi della cultura patriarcale. Due giovani donne nei loro 20 anni, Ilaria Sula e Sara Campanella, uccise da due uomini altrettanto giovani, incapaci di accettare un rifiuto, in un caso l'ex fidanzato, nell'altro un collega universitario. E dunque, dopo Giulia Cecchettin, ma in generale dopo la strage continua di donne uccise, questa sera torniamo a farci domande sulle cause e sulle risposte a un fenomeno che ormai abbiamo capito è intergenerazionale. La cultura del possesso, del controllo maschile sulle donne, che penetra tanto il mondo degli adulti quanto quello dei più giovani. Un fenomeno che, come dicevo, conosciamo, che analizziamo ogni giorno, ma che resta difficilissimo da scardinare senza misure strutturali, culturali, educative, a cominciare soprattutto dai più piccoli. E questi due casi ci aggiungono sempre più elementi per provare a ragionare. C'è la cultura del possesso, ma c'è anche la fragilità del maschio, che sembra l'altra grande condizione che viaggia in parallelo per spiegare certi fatti. E tanti di voi, immagino, avranno visto in questi giorni la serie TV Adolescence. Difficile non pensarci. E senza ovviamente fare collegamenti arditi o inappropriati, il tema questa sera sicuramente, immagino, rientrerà nella nostra discussione. Discussione che facciamo insieme, come sempre, ai nostri ospiti. Saluto la prima che è in linea con noi, è Patrizia Romito. Buonasera, professoressa, benvenuta.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
Patrizia Romito, docente di psicologia sociale all'Università di Trieste, dove tiene corsi anche sulla violenza di genere e soprattutto membro componente della Fondazione Cecchettin, fondata appunto dal padre di Giulia, Gino Cecchettin. Professoressa, che cosa ci dicono questi ultimi due casi, due giovani donne uccise da due uomini altrettanto giovani? Pensavamo che, insomma, le nuove generazioni avessero più consapevolezza, più anticorpi alla cultura del possesso. Che cosa dobbiamo pensare?
Ma purtroppo questi casi, come purtroppo tanti altri, ci dicono che il cambiamento sociale necessario per arrivare all'uguaglianza tra uomini e donne e per modificare questa cultura del possesso dell'altro, del possesso dell'altra, questo cambiamento non c'è stato. Ci sono stati tanti cambiamenti sociali per quanto riguardano le donne, per quanto riguardano le donne, i rapporti tra i sessi, ma evidentemente c'è uno zoccolo duro che non riusciamo ancora a scalfire, e questi casi ce lo dimostrano.
Professoressa, lei nota anche una differenza tra giovani e meno giovani nel modo in cui si articola la violenza di genere. Certo, come dicevo, alcune caratteristiche, anzi le caratteristiche sono sempre le stesse: da una parte il possesso, il dominio dell'uomo sulla donna, dall'altro, come dicevo, il senso di insicurezza, la fragilità maschile, che due elementi che viaggiano insomma in parallelo. Ma secondo lei le nuove generazioni da che serbatoio adesso attingono per dare impulso a questa dinamica, in questa nostra società?
Ma a me sembra che le dinamiche degli uomini giovani, degli uomini più grandi e anche degli uomini vecchi per quanto riguarda il possesso delle donne non siano così diverse. Troviamo queste situazioni in cui le donne, ragazze molto giovani, donne grandi con figli, a volte donne vecchie, decidono che non vogliono più continuare una storia con quell'uomo, vivere con quell'uomo, e quindi questo mi sembra il nucleo fondamentale. Poi certo, tra le persone giovani le influenze culturali sono diverse, tutto quello che sappiamo essere a disposizione su internet, per esempio, e tutta la cultura della manosfera, l'uso sempre più precoce di materiale pornografico che, come dire, propone dei modelli di possesso delle donne, di violenza nei confronti delle donne, certo contribuiscono, però il nucleo è proprio l'idea che tu come uomo possiedi questa donna, non può dirti di no, non può non accettare quello che tu le proponi, non può sminuirti. Perché anche questo è molto importante, l'idea che una donna ti deve non solo appartenere, non solo fare quello che tu desideri nella casa, nella famiglia, nella sessualità, ma anche valorizzarti. L'ha detto Virginia Woolf tanti decenni fa ormai, che gli uomini si aspettano che le donne li guardino come se fossero due volte più grandi del naturale, no? E questo è qualcosa che resta molto forte, un'aspettativa maschile molto forte, di essere valorizzati, di essere superiori nelle cose concrete, ma anche nelle cose simboliche.
Professoressa, lei ha citato la manosfera, ovviamente uno dei temi emersi anche grazie alla serie TV Adolescence. Spieghiamolo giusto brevemente per chi non ha visto la serie, di cosa si tratta.
Ma qui è una serie inglese fatta molto bene, quindi anche questo contribuisce a, come dire, a prendere, no? A prendere su questa storia. E si tratta di un ragazzino
Sì,
tredicenne, quindi
intendevo il
un
termine
bambino.
manosfera, professoressa.
Ah, mi scusi,
No, non c'è
ma
problema.
non sono sicura che tutti abbiano visto la serie, però, tra i vostri ascoltatori.
Sì,
È
certo.
comunque un ragazzino che uccide una ragazzina della stessa età, perché su internet è completamente, come dire, riempito da questi discorsi mascolinisti e molto aggressivi nei confronti delle donne, quindi quello che chiamiamo manosfera, non sopporta di essere preso in giro, di essere rifiutato sessualmente da questa ragazzina della stessa età e la uccide. E naturalmente, questo è il terrore di tutti i genitori. Qui viene messo in luce il terrore dei genitori di un ragazzino, di un maschio, che compie un atto del genere su una ragazza.
Sì,
Penso fosse il genitore
l'incapacità
di una ragazza.
di comunicare anche il proprio disagio e i genitori di comprenderlo, questo è un altro dei temi che affronteremo più tardi. Professoressa, ecco, quindi abbiamo parlato della manosfera, abbiamo parlato di questa subcultura che è presente ovviamente da, non da oggi, ma sono anni, decenni che è presente questo termine. Secondo lei è in corso una controrisposta, un movimento di reazione e anche reazionario, se vogliamo, alla cultura femminista, all'affermazione della donna di fronte alla richiesta, insomma, di parità, di diritti del mondo femminile e femminista, ci si sente minacciati e adesso, c'è il rischio anche che prenda piede una controreazione, quello a cui stiamo assistendo.
Certo, come dice lei, stiamo assistendo proprio a questo. Da una parte c'è una fascia non trascurabile di uomini giovani che si sente privata, essendo privata dei privilegi, si sente privata dei diritti e una parte di loro reagisce, come possiamo vedere, con la violenza sessuale, con la violenza psicologica, ma fino al femminicidio. Il contesto più generale è un contesto di maschilismo istituzionale. Se guardiamo gli uomini politici che hanno preso il potere legittimamente attraverso le elezioni, ma quindi votati da molte persone, sono tipi di maschilismo pauroso. Se vogliamo prendere come esempio Trump, è qualcuno che è stato accusato di violenza sessuale e ha compiuto violenza sessuale su più di una donna, oltre a tutto il resto, diciamo. E anche le donne che sono al potere non sono donne che fanno un discorso femminista, ma sono donne che propongono e propugnano una visione della famiglia con dei ruoli molto tradizionali e noi sappiamo che i ruoli tradizionali di genere sono, come dire, l'humus culturale nel quale poi si innestano i comportamenti di violenza.
Ci sta
Non c'è
dicendo
una
insomma che
causalità diretta,
c'è una
ma
subcultura che viene alimentata da una vera e propria cultura in altri ambiti, sociali, economici, politici, che veicola certi messaggi.
Certo, purtroppo in questo momento c'è una coerenza tra quello che avviene nel mondo politico ad alto livello, diciamo, di Stato e quello che avviene nelle coppie. E naturalmente ci possiamo opporre, ci dobbiamo opporre, educazione, informazione, educazione. Qui il ruolo della Fondazione Cecchettin sta già cominciando a essere importante. Non possiamo illuderci che sia qualcosa che risolveremo in tempi brevi. Grazie
Assolutamente. Professoressa, grazie mille per essere stata con noi questa sera.
a voi, buona serata.
Alla prossima. Era Patrizia Romito, docente di psicologia sociale all'Università di Trieste, componente della Fondazione Cecchettina. Giusto per rispondere, per chiarire che cosa si intende con manosfera, è insomma una nicchia di internet presente non soltanto oggi ma da decenni su online, nei social, dove vengono inondati appunto le piattaforme, soprattutto di adolescenti, ma non solo, di contenuti misogini, antifemministi, macisti. Ma in questi giorni, appunto, come dicevo, se ne è parlato tantissimo anche per mezzo della serie TV Adolescence, insomma, è pieno, se cercate su internet, di articoli e di approfondimenti su questo tema. Saluto adesso la nostra prossima ospite, che è Francesca Cavallo. Benvenuta su Radio Popolare, Francesca.
Grazie, buonasera.
Francesca Cavallo, una figura che immagino molti ascoltatori conoscono, attivista per i diritti, per la parità di genere, scrittrice bestseller in tutto il mondo, autrice di una serie fortunata di libri per bambini, che è Storie della Buonanotte per bambini ribelli, e che adesso è in uscita con un nuovo libro, Storie spaziali per maschi del futuro. Parliamo tra poco anche del tuo ultimo libro, Francesca. Prima una riflessione proprio molto interessante che ho letto sulla tua newsletter, che si chiama proprio Maschi del Futuro. Partivi anche tu da Adolescence per affrontare il tema dei femminicidi, della violenza di genere, e dicevi che oggi è in corso una battaglia per il cuore dei maschi. Che cosa intendevi?
Sì, intendevo che, come tu prima facevi riferimento alla manosfera e quindi a questo insieme di contenuti che sfruttano un vuoto che si è creato nell'educazione maschile, nel senso che fino a diciamo una ventina d'anni fa, comunque il ruolo dei ragazzi maschi era molto chiaro, era crescere, trovarsi un buon lavoro, diventare dei bravi padri di famiglia e saper supportare la propria famiglia. La battaglia femminista, che giustamente sta cercando di liberare le donne dalle maglie delle strutture patriarcali, che quindi diciamo prevedevano dei ruoli principalmente domestici e degli spazi molto limitati nel lavoro, ha messo un po' in crisi questa generazione di maschi, per cui tanti ragazzi adolescenti oggi si ritrovano in questa specie di vuoto, perché è come se le proiezioni delle famiglie, questo lo dicono anche tante famiglie di adolescenti che hanno figli adolescenti, è come se le proiezioni delle famiglie si concentrassero molto sulle figlie femmine e di questi figli maschi venissero trattati un po' come dei babbioni, scusate se uso una parola un po' così sì, colloquiale, però esprime proprio questa sensazione, no? Di non ci si fida molto di questi ragazzi maschi, il che vuol dire che in molti casi non si fa molto affidamento anche per la gestione di cose quotidiane, per esempio all'interno della casa, o la gestione per esempio della fiducia per il fatto di avere una ragazza in casa. Queste sono tutte cose che a me dicono i lettori della newsletter, no? E quindi questi ragazzi che crescono in un vuoto di fiducia nei loro confronti vedono che quel vuoto viene riempito da altri contenuti di persone, questi influencer diciamo della maschilità, che per il proprio profitto, perché bisogna ricordare che queste persone in molti casi vendono dei prodotti a questi ragazzi e quindi sono interessati a strumentalizzare queste insicurezze per vendergli integratori, per andare in palestra, corsi e per rispondere a domande alle quali questi ragazzi in altri contesti non trovano risposta. Per cui il punto, è cercare di riempire quel vuoto di significato che in questo momento sta informando l'adolescenza di così tanti ragazzi, di senso. Quindi non agire, soltanto condannando questi comportamenti, ma anche cercando di capire, ok, che cosa stanno cercando questi ragazzi e come possiamo dare loro un senso, una frequentazione del significato della propria vita e del ruolo nuovo che possono e devono ritagliarsi i maschi nel mondo. Questa è un po', secondo me, la questione.
E come si riempie allora di senso quel vuoto, Francesca? Come si scardinano gli stereotipi? Ovviamente la conosciamo noi la soluzione, ce l'abbiamo di fronte da anni, ce lo dicono le associazioni, insomma, che si battono per in questa lotta. È quella che costa più fatica, è l'educazione sentimentale, sociale, quella affettiva, partendo dai più piccoli, un po' insomma anche quello che cerchi di fare tu con i tuoi libri, col tuo ultimo libro che è Storie spaziali per maschi del futuro, un libro in cui ridefinire proprio i contorni, i confini dell'essere maschio.
Sì, sicuramente l'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole è una, dovrebbe essere, almeno per chiunque sia serio nel dire di voler combattere la violenza di genere, l'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole è prioritaria. Continuare a dire che questo lavoro devono farlo le famiglie, con quali strumenti? Cioè è un modo di parlare nel vuoto e denota una grandissima parte di ipocrisia, perché il fatto che questi ragazzi debbano andare a cercare online come si parla, come si esce con una ragazza, come si chiede a una ragazza di uscire, ma anche che vadano a cercare online delle informazioni relative al proprio ingresso in una vita sessuale, trovando, possiamo immaginare cosa? Ok, allora come si riempie quel vuoto? La scuola dovrebbe essere il primo luogo in cui addirittura attraverso i ragazzi questa consapevolezza raggiunge le famiglie. Cioè il movimento è l'opposto, non è dalle famiglie che arriva nella scuola, ma è dalla scuola che dovrebbe arrivare dentro le famiglie. Quindi questo è un elemento. L'altro elemento riguarda il tipo di narrazioni che noi facciamo quando ci riferiamo al maschile. Storie spaziali per maschi del futuro è una raccolta di fiabe che è stato il frutto di un processo di 3 anni di studio degli elementi centrali nella formazione dell'identità maschile, e ciascuna delle fiabe contenute dentro Storie spaziali per maschi del futuro affronta un tema cardine dell'identità maschile, che va per esempio dal rapporto con le aspettative familiari, al rapporto con il consenso, ma anche con la frustrazione, con modi, diciamo, costruttivi di navigare la frustrazione che nasce da un rifiuto. Una delle fiabe presenta un'idea di un amore romantico che non ha bisogno di presentarsi come eroi. Quindi c'è una riflessione, diciamo, sul fatto che mentre negli ultimi 15 anni, per fortuna, lo spazio di esplorazione del sé che offriamo alle bambine si è allargato, e ripeto, per fortuna, e io sono molto felice di aver dato il mio contributo a fare questa rivoluzione culturale, oggi dobbiamo anche esplorare il perimetro di esplorazione del sé che diamo ai maschi, perché altrimenti, se noi diciamo alle bambine puoi essere tutto quello che vuoi, e poi crediamo che l'educazione maschile possa essere soltanto non crescere futuri stupratori, e questo è un problema, perché nessun bambino si merita di essere guardato con sospetto. L'educazione maschile non può stare soltanto nell'assenza di qualcosa di tossico, ma deve essere in presenza di qualcosa di significativo e di spirito di servizio, di connessione con gli altri, proprio per combattere quell'isolamento che porta alle emergenze di salute mentale di cui poi leggiamo tutti i giorni sui giornali.
Eh sì, due lotte che devono per forza di cose viaggiare in parallelo, la lotta femminista e la lotta per anche non perdere quegli uomini che magari in futuro possono diventare femminicidi o comunque se vengono sottovalutati certe dinamiche, questo è il senso.
Ma guarda, il senso è che la parità di genere non è una guerra delle donne contro gli uomini o viceversa, ma è veramente un viaggio di liberazione reciproca. Se noi iniziamo a guardare alla parità di genere in questo modo, e quindi come a una battaglia che tutti possiamo condurre per fare in modo che ciascuno di noi sia libero di esprimere se stesso al massimo del suo potenziale, oltre gli stereotipi che ci vengono incollati addosso da quando siamo piccoli, questo come fa a non motivarci tutti a muoverci verso uno spazio che è diciamo pieno di possibilità anche difficili da immaginare, perché ci lascia tutte e tutti più liberi.
Molto interessante e molto centrato, Francesca. Grazie mille per essere stata con noi. Ti auguro un buon lavoro e ricordo allora la tua newsletter, salutandoti, a cui ci si può iscrivere, lo può fare chiunque, maschidelfuturo.it. Grazie davvero, Francesca. Buon tour, so che sei in tour in questi giorni.
Grazie mille. Buona serata.
Era Francesca Cavallo, scrittrice e attivista. Insomma, non c'è molto di più da aggiungere a quello che hanno detto le nostre due ospiti questa sera all'Orizzonte. Però infine, per concludere, vi faccio ascoltare un ultimo punto di vista, complementare ovviamente a quello delle altre due interlocutrici, e quello di chi con i giovani, con gli adulti ci lavora quotidianamente, Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, docente alla Bicocca, presidente della Fondazione Minotauro di Milano. Anche lui è uscito da poco con un ultimo libro che si intitola Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti, l'ultimo libro di una trilogia dedicata proprio al tema, in cui spiega che insomma la violenza e la fragilità dei più giovani, dei giovani uomini, sono sempre in qualche modo il riflesso delle fragilità degli adulti, l'incapacità di costruire una relazione autentica anche e soprattutto in famiglia. Lo ascoltiamo allora, Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro.
C'è un tema importantissimo a mio avviso, che noi parliamo di un'alfabetizzazione emotiva dei ragazzi senza partire da un'alfabetizzazione emotiva degli adulti, e spiegherò meglio cosa intendo, non possiamo farcela. Il tema di oggi è che questa espressione di un disagio non è un'espressione di un disagio che deriva dal fatto che li amiamo troppo, li abbiamo troppo ascoltati, ma dal fatto che un patto iniziale di vita che noi costruiamo dicendo che i figli certamente li vogliamo di più, li ascoltiamo di più, viene interrotto quando i figli esprimono delle emozioni che ci disturbano. Quindi oggi il tema vero, su cui appunto ho scritto un libro, è come legittimare le emozioni a partire dai bambini, che invece molto spesso noi non legittimiamo. E parlo ovviamente non delle emozioni che ci piacciono, la gioia, ma la tristezza, la paura e la rabbia. Gran parte dei disagi che incontriamo da almeno 10 anni non dipendono dal fatto che i ragazzi non hanno limiti o hanno avuto troppo, ma dal fatto che è molto difficile oggi esprimere quelle emozioni che ci disturbano come adulti, a partire dalla scuola e anche a noi genitori che ascoltiamo molto, a patto che no, appunto, non sperimentino queste emozioni.
Dunque possiamo dire che la fragilità, il bisogno anche di violenza di un adolescente nasce in primo luogo da quella stessa fragilità di noi adulti, che non siamo stati capaci di costruire una relazione con lui.
Ma io penso che il tema appunto è una relazione autentica. La relazione autentica implica l'accettare che la crescita è fatta appunto anche di emozioni che si disturbano, che ci costringono a volte a cambiare programmi e rispetto a quello che proviamo. Sui maschi poi il tema è insidiosissimo, però ci tengo a dirlo, io sono figlio dei primi movimenti femministi, ahimè molti non se li ricordano, quindi gli zoccoli, le gonne, mia madre assediata dalle forze dell'ordine mentre mio padre cucinava in casa e mi teneva. E, abbiamo lavorato moltissimo per un riconoscimento di una nuova identità femminile, finché a un certo punto ci siamo accorti che col disturbo alimentare c'era qualche cosa di esagerato, no? Cioè c'era qualche cosa, non di esagerato, ma che ci faceva capire che bisognava interrogarsi su cosa volesse dire costruire un'identità femminile. Oggi abbiamo un fenomeno di cui si parla molto poco, e capisco che può essere in questo momento di femminicidi, di violenza dei ragazzi con i coltelli, ma è il ritiro sociale. Oggi gran parte degli adolescenti maschi si ritirano socialmente, c'è un esodo dagli adolescenti da scuola, e quindi dobbiamo, così come abbiamo fatto quando è arrivato il disturbo dell'alimentare femminile, interrogarci su che cosa vuol dire oggi la costruzione di un'identità maschile. E in questo io credo che ci sia un rischio di due polarizzazioni: maschi che appunto, davanti ovviamente a una fragilità, perché è sempre quello, diventano aggressivi, violenti, prevaricano l'altro, si riferiscono a antichi stereotipi di genere maschili, e un altro che si ritira fino a sparire e si considera, come si dicono i ragazzi stessi, sfigato. Dobbiamo aiutare i ragazzi a costruirsi una nuova forma di identità legata a una società molto complessa, molto articolata da questo punto di vista, e su questo credo che dobbiamo anche tener conto, e lo scrivo nel libro, che non possiamo pensare che trattare gli adolescenti odierni come se questi fossero delitti o passionali, come si diceva una volta, con al centro la sessualità o al centro come dire, i soldi, sono questioni legate a una nuova fragilità dei ragazzi, una nuova fragilità in che cosa significa quando tu cerchi lo sguardo dell'altro, lo trovi, lo sguardo dell'altro non c'è più. Quindi ritorno a parlare di emozioni che ci disturbano, e oggi bisogna fare una prevenzione seria, nuova, non una prevenzione che noi chiamiamo prevenzione, ed è una didattica in cui spieghiamo ai maschi e alle femmine cosa devono pensare, come devono comportarsi. Bisogna legittimare le emozioni, anche le più disturbanti, e questa è la vera prevenzione.
Se le emozioni non vengono legittimate, si cerca una legittimazione in altri luoghi, in altri modelli di riferimento. Lei diceva il ritiro sociale, l'uso di internet, Adolescence in questo senso, la serie TV ha messo bene in luce, secondo lei, quegli aspetti che riguardano i giovani maschi, ma anche il ruolo degli adulti stessi che sono incapaci di comprenderli?
Guardi, quando una serie ha così tanto successo, così come certi fatti di cronaca colpiscono così tanto, la verità è che secondo me ci fa sentire che poteva succedere ai nostri figli. Io credo che il successo di questa serie è che fa transitare questa idea, appunto, che poteva succedere a tuo figlio o a tua figlia. E come dice lei, credo che il tema centrale, poi capisco, c'è gli incel, c'è la misoginia, c'è internet, ma il tema centrale e il grande successo di questa serie dipende dal fatto che non esiste un adulto significativo. Cioè, se lei guarda tutte e quattro le puntate, non esiste un adulto, anzi sono i ragazzi in difficoltà a doversi imbarazzare o addirittura consolare i genitori. Io credo che questo sia un segnale importante. Non è vero che i ragazzi vanno in internet perché preferiscono internet agli adulti, vanno in internet e aumenta il potere orientativo di internet e dei coetanei quando non incontrano un adulto significativo.
E questo era Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano. Ricordo il suo ultimo libro in uscita, Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti. E con la sua intervista si conclude qui l'Orizzonte. Torniamo come sempre domani alle 20. Un saluto, ciao e grazie da Mattia Guastachiaro. Ciao.